Buonasera, bentornati su The Next Chapter. Questo è il capitolo numero 73. Io sto perdendo la capacità di muovere la lingua in maniera coordinata e saluto i membri della redazione a partire da Niccolo Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti. Non so che cazzo dire, quindi ciao.
Perfetto. Ciao Leo.
Ciao. No, non sono fantasioso nemmeno io oggi. Ciao.
Una redazione brillante, ciao Pell.
Ciao amici, rischiatevi la giornata con la foto di Fausto Coppi che regala un panettone a un vigile urbano e metteteci like ai canali social, state sempre vicino a noi. Un abbraccio.
Ciao a Alessandro.
Ciao a tutti, ciao al direttore.
E ciao a Jacopo Gramegna.
Cioè, dopo l'intro più floscia di tutti quanti, mi viene da spoilerare la quarta puntata di Westworld, così
Smettila!
ciao a tutti.
È perché è l'orario. Siamo
Esatto, non
abituati a
siamo
questo orario.
abituati, stiamo registrando ad orario aperitivo, c'è Flori che è già ubriaco e Pelacci che invece si è appena svegliato, quindi tutto nella norma. Questa puntata...
Bello, bello.
Non dire orario aperitivo a Pelacci. L'ultima volta che ha fatto aperitivo ci ha fatto perdere 3 ore di un draft di un fantabasket, ricordiamo.
No, no.
È vero, è
Abbiamo
vero.
fatto un
L'avevo
ottimo
dimenticato.
aperitivo a Torino con Pelacci, devo dire.
Peraltro vero.
Confermare.
Va bene, e passiamo allora all'argomento della puntata, ovvero diamo i nostri premi, i premi della redazione, direi se la stagione finisse ora, nel senso che consideriamo la stagione chiusa, perché non penso, come è circolato anche negli ultimi giorni, non penso si riesca a finire in maniera tradizionale la stagione, se si riuscirà a finirla. E quindi abbiamo deciso appunto di fare una conclusione, dare una conclusione a questa stagione che è una conclusione per ora non ha. I nostri primi dell'anno, direi di partire, non so se vi va bene oppure no, e tanto lo so che nel caso Scarpelli interviene, quindi
Cambia
restituisce
tutto.
lui l'ordine, dal rookie dell'anno.
Allora, io per il premio di MVP volevo.
Rookie dell'anno direi che si restringe a due nomi. O non c'è nemmeno da parlarne.
No, non c'è nemmeno da parlarne.
Per me non c'è nemmeno da parlarne perché non c'è nemmeno l'effetto rincorsa di Zion Williamson, cioè la stagione così accorciata non ha permesso a Zion di arrivare così dominante alle ultime partite e di farci venire il dubbio. Secondo me è questo fondamentale perché nelle ultime stagioni Rookie of the Year era sempre deciso a metà anno, poi arrivava qualcuno di rincorsa e ci credevamo fino all'ultimo al duello pari. È successo con Mitchell, è successo con l'anno scorso con Trae Young, insomma ci siamo abituati.
Ricordiamo che Mitchell poi l'unico anno in cui non ha vinto un rookie, però va bene.
No, non è l'unico anno perché è successo in passato anche
Sì, sto
con
scherzando, JB.
Griffin. Vabbè, comunque.
Gramegna oggi non recepisce l'ironia.
Con Robinson, sì, purtroppo è così. Vabbè, comunque dicevo, secondo me non c'è proprio discussione. Una squadra che arriva di fatto i Memphis Grizzlies sono ottavi, all'ottavo posto, con un rookie così impattante, sono già due indizi piuttosto importanti verso un premio che secondo me dovrebbe di lì finire a Morant.
Ma stiamo parlando di Brandon Clark?
Esatto,
No, comunque io non sono
però è uno
d'accordo
spunto.
con questa narrativa.
Oh,
Cioè,
dai, dai.
secondo me, no, il fatto di non giocare e non aver visto le ultime partite, secondo me invece rischia di avvalorare molto di più la candidatura di Zion.
Ora questa me
Perché
la
ne.
spiego.
Ma è nel momento in cui la stagione si è fermata, cioè, voglio dire, Zion aveva fatto 10-12 partite completamente fuori dal mondo, che ovviamente non gli varranno il premio del MVP, questo penso sia
Di
ovvio.
MVP
E
credo che
l'MVP
sia ovvio.
di Rookie, vabbè, scusa, ormai sono fuso. No, che non gli varranno il premio di Rookie, va bene, però resta chissà se l'avrebbe vinto giocando le ultime 30 partite. Cosa che invece, se l'avesse effettivamente giocate, non avrebbe comunque vinto perché credo che Memphis sarebbe andata, se non ai playoff, giù di lì e Morant avrebbe fatto comunque bene. Però, sai, cioè, paradossalmente, se si fosse giocato, io non avrei visto, avrei visto difficilmente uno scenario in cui Morant non vinceva il premio di rookie dell'anno,
Memphis che crolla e New Orleans che arriva ai playoff.
Sì, no, no, sì, però non lo sai. Cioè, Memphis mi sembra abbia chiuso 31-31, ma roba così. No, cioè,
31-33
forse.
Che sì, 32-33.
Vabbè, insomma, una roba del genere. Non lo so, però, cioè, tipo, lo stesso. Ora, io magari non sarebbe stato questo il caso, però non è che abbia avuto proprio un, come si dice, il cosiddetto rookie wall, no? Cioè, non è che proprio si sia visto nella stagione di Mora. Magari c'è le ultime 20 partite e non l'hai visto in questo modo. Cioè,
no, magari si poteva vedere ora, soprattutto perché quando la stagione si è fermata, Memphis era in fase calante, soprattutto per l'infortunio di Jaren Jackson Jr. Quindi magari stava perdendo qualche partita in più, avrebbe continuato a perderla e Morant avrebbe fatto un po' peggio.
Sì, boh, cioè, non lo so, non so se è una cosa
detto,
mia.
Detto ma... questo, non sono d'accordo.
Sono elucubrazioni un po' sul nulla, nel senso che
no,
cioè, io penso che non dare, cioè, non dare il rookie of the year a Morant ora come a fine anno, cioè vabbè, a fine anno non parliamone, ma ora solo chi è in malafede, ecco, cioè magari davvero da qui a fine anno Zion avrebbe spaccato il mondo e verosimilmente sarebbe successo e Morant avrebbe infilato 30 partite disastrose. Uh-huh. Fatto sta che non ne abbiamo la controprova e stiamo parlando di un rookie che ha fatto una stagione pazzesca, non solo in comparazione con i pari classe, ma anche su scala totale, ecco, quindi, cioè, conviene davvero parlare di altri rookie piuttosto che del vincitore, ecco, perché mi sembra ci sia davvero poco da discutere a riguardo.
Sì, tra l'altro scala totale non solo con i pari ruolo, cioè altri rookie, perché non so se top 5, ma sicuramente Morant ha finito la stagione, che è effettivamente finita, nella top 10 per punti in crunch time.
In class.
Quindi, va cioè... bene. Io andrei oltre. Volete fare una menzione di merito a qualche rookie?
Sì, io in realtà vi direi, ma voi ritrovate altri tre rookie che vanno senza dubbio nel primo quintetto?
White.
White, ok. Clark, secondo me.
Clark sicuramente.
Secondo me.
Clark rischia di andare sul podio. Clark per me rischia di andare sul podio del Rookie of the Year.
Hierro, Duncan Robinson.
Secondo me Hierro.
Nan.
No, Nan sarà un po' perso. Sarà un po' perso.
Kobe White può essere una candidatura.
Sì, voglio dire, l'ultimo posto è tra...
No, White di sicuro. Fatto troppo, esatto, bene, secondo me.
Nella seconda parte però di stagione, cioè l'equivalente.
Ha messo questi premi, poi spesso e volentieri sono anche molto
politici, sì. Ma tipo AJ Barrett non va fuori da primo quintetto.
Può essere.
Non lo so.
No, cioè,
dopo
dovrebbe,
le prime 20 partite ha fatto male oggettivamente, sì, dopo le prime 20-25 partite ha fatto
poi male. È migliorato, però, cioè, ha mostrato delle cose.
Secondo me, per meriti tecnici, nel primo quintetto Rookie non ci dovrebbe andare Barrett, però capisco e posso condividere il punto di Pelacci.
Come?
È assurda questa.
Vabbè, ma ce li abbiamo 5, cosa ci manca? Allora,
ce ne abbiamo 8 in questo momento, figurati.
Però, sì, Clark... esatto, però quello che dicevi tu, JG, è che forse oltre a quei due c'è un po' di... e Clark, mettiamola così, c'è un po' di galleggiamento sullo stesso livello degli altri.
Ma ci siamo scordati Buzzley, tra l'altro.
Vabbè, comunque, cioè, se l'NBA decide di premiare, cosa che fa talvolta, l'andamento anche della squadra, i due di Miami nei due quintetti ci vanno tutta la vita. E Erro per me nel primo tutta la vita. A livello di Clark, praticamente, secondo me. Quasi.
Anche Pascal, ora che ci penso.
Pascal ci va nel secondo in automatico perché ha fatto le statistiche interessantissime. Però, secondo
me. Forse c'è ragione Felaci, forse Barrett fa primo quintetto, vero?
Sì, raga, se avete una scelta alta un po' di stampa dietro, c'è cioè, finita il primo quintetto. No, Erro ha preso il muro, il Rookie Wall proprio in faccia, preso, però. magari adesso guardo un po' di statistiche.
Erro parte anche dalla panchina in una squadra che è una semi contender, quindi è una cosa più complicata per un rookie.
Vabbè, non volevo scatenare tutto questo, comunque volevo dire mi secchi. Comunque va bene, abbiamo capito, si parte bene con i primi due, poi si va un po' ad avere dei dubbi.
Sì, sicuramente
è un po' strana, sì, però sì. Scusa direttore, prego.
No, ma si figuri, puoi scegliere tu il prossimo premio, Scarpelli.
No, troppa responsabilità.
Dai, su. E mi dici il tuo candidato.
Flessibili, eh?
Facciamo il premio di MVP perché
ecco, lo sapevi perché devi fare le mamme dei coglioni.
Perché bravo, volevo dirlo in una maniera un po' più costruita, ma
vabbè, plebiscito.
E si torna lì, è lo stesso discorso.
Va bene, ma possiamo smettere di parlare dell'ipotetico e parlare del fatto. Stiamo al fattuale.
Ma il fattuale si torna lì, questo è l'unico. Allora, il fattuale, secondo me, questo è l'unico premio in cui non esiste una vera competizione. Cioè, secondo me, sui premio di Rookie of the Year una competizione te la posso creare.
Non sono d'accordo, secondo me sono la stessa cosa.
Sì.
Ma ora oggettivamente, perché ha giocato troppe partite, ma le 15 partite di Zion valgono più della stagione di Morant.
Lo so, sì, ma io solo per il numero di partite
posso costruire una stagione. Cioè, secondo me è impossibile. Cioè,
ma io lo dico solo per
il grande giocatore di tutti i tempi, ma non si può dare il premio di MVP a LeBron James perché ha fatto 7 partite contro Milwaukee, Houston, Clippers, insomma, queste 8 super televiste che vanno in stampa da tutte le parti, ha fatto delle partite incredibili. Poi, per carità, ha fatto una stagione incredibile, ma cioè, ha fatto una stagione nettamente sotto a livello di Antetokounmpo, e di una squadra avrebbe vinto 65-66.
Sì, e paradossalmente non aver concluso la stagione è un, cioè paradossalmente è sicuramente, secondo me, più un danno per Giannis che per LeBron.
No, è quello
per la candidatura,
anche MVP. Perché 15 partite prima della fine si parlava ancora di Harden al secondo posto per il premio di MVP, poi ha fatto quello sprint James, non ce lo scordiamo,
ha fatto lo sprint James e Harden è calato vertiginosamente.
Insomma, sono arrivate un po', comunque stiamo parlando di uno che fa 35 di media e stiamo parlando di,
e non è nemmeno nella discussione, cioè nel senso
non è nemmeno una discussione in questo momento, stiamo parlando di
un ottimo terzo,
sì, diciamo un buon terzo violino nel quintetto NBA.
Comunque, per me paradossalmente, nonostante io sia per senza dubbio Morant da una parte e Giannis dall'altra, per me paradossalmente è più valida la candidatura di LeBron a MVP,
sì,
che di Zion.
Ma più meritoria, quantomeno, no? Cioè, aggettivamente, sì. No, io voglio bene a Zion, però non puoi mettere sullo stesso piano e valutare alla stessa maniera 15 partite. Cioè, se l'ipotetica rispetto alle prossime 30 partite, no, che potevano andare di merda, vale per Morant, può valere allo stesso modo anche per Zion, no? Zion avrebbe potuto fare le prossime 30 partite in maniera relativamente sottotono, non lo so, adesso
se...
Il punto è che stiamo parlando del nulla, e quantomeno con LeBron è la possibilità di mettere a confronto due stagioni. Poi io sono d'accordo che quella di Antetokounmpo sia superiore, quella di Morant e quella di Zion.
Ma non è che è superiore, è proprio tutta un'altra cosa. Oggettivamente, sì, cioè, nel senso, la stagione, cioè, il problema di Antetokounmpo è il problema dei Milwaukee Bucks, ovvero sia che giocando 28 minuti tutte le sere è difficile fare stat padding, diciamo, da un punto di vista estremo.
Sì, ma... però sarebbe bello se questa cosa fosse usata per elogiare Antetokounmpo, cioè dire che ha fatto 30, 15, 7, ora non so i numeri precisi. Ma infatti non ce l'ho con voi, ce l'ho con l'opinione pubblica.
Esatto, ma è il mio motivo per il quale ti dico che facciamo l'MVP, perché secondo me, cioè, è veramente stupido parlarne. Cioè, a parte il fatto che nessuno della storia dell'NBA ha fatto una stat line di 30 punti, 15 rimbalzi e 5 assist sulla stagione, nessuno. Quindi già solamente questo basterebbe. Ma se tu gli confronti su 36 minuti, cioè, sono numeri, cioè, nel senso, su 36 minuti è il giocatore che ha fatto più punti, è il top scorer dell'NBA con 34 punti e mezzo, mi sembra Harden abbia fatti,
no, credo anche di più, forse 36 su, tre, su, ce n'ha, su 38 minuti,
no, era un po' calato perché anche lì, vedi, anche
sì,
lì si è interrotto la stagione nel momento in cui, forse è per quello è scoppiato tutto il coronavirus, perché per la prima volta in due anni i Bucks hanno perso 3 partite di fila, cioè nella stagione regolare, cioè nel senso,
vabbè, ne hai parlato 15 volte,
guarda i numeri, che vabbè, cioè,
e dai no, anche loro, cioè, capito,
sono numeri, vabbè, sono numeri,
comunque numeri, io se voglio fare
domino con i tanti quadratini uno più grande dell'altro, Scarpelli scrive 3 volte dei Bucks coronavirus alla fine.
No, doveva scoppiare il mondo,
è un nuovo livello di buffaggine di questo podcast. Tutto,
sentite, ma invece domanda, Giannis primo o LeBron secondo? LeBron secondo, siamo tutti unanimi?
Sì.
E terzo Harden unanime?
Sì, dai.
Io non so se sono per Harden, chiedo a voi. No,
quale sarebbe l'unica alternativa, Davis?
Sentivo Lowe con Bill Simmons che parlavano proprio di questo, la top 5. E tipo,
ma Leonard non piace a nessuno come terzo?
Ah no, a me piace molto, però ha giocato 10 partite, esatto, meno, anzi di più forse, e quindi
Lowe metteva Lillard molto in alto anche.
Sì, la fava. Ma
Lillard ha fatto una stagione pazzesca.
Ha fatto una stagione pazzesca, ma i Blazers,
però i Bucks, i Blazers sono decimi malgrado tutto ciò che ha combinato Lillard.
Però vedi, anche lì Lillard ha fatto una stagione pazzesca. Posso dire cioè secondo me ha fatto 15 partite incredibili prima che si facesse male e poi non è rientrato ed è scoppiato questo caso, si è fermato tutto.
Sono d'accordo.
Cioè i primi 2 mesi di Lillard sono i primi 2 mesi di Lillard, cioè una delle guardie più forti dell'NBA. Cioè, poi per carità, contentissimo di metterlo sul podio dell'MVP, però perché il punto mio è questo, ma il punto mio è questo, è che se dice Harden, LeBron, però posso essere sincero, cioè dal mio punto di vista, almeno per come, cosa vuol dire, posso intendere istruzione di most valuable player sulla stagione, cioè secondo me c'ha molto più valore la stagione di Doncic, per esempio.
Sono d'accordo.
Oppure lui si è fermato, cioè comunque
sì,
non si è fermato,
ma l'impatto di Doncic, che comunque è un giocatore che su 36 minuti è praticamente in tripla doppia, forse anche senza 36 minuti, non me lo ricordo,
sì, praticamente sì.
Ma è in tripla doppia, e cioè con Doncic i Mavericks non è che sono una squadra da playoff, sono una squadra che rompe le playoff e migliora la storia dell'NBA, cioè nel senso, questo per me c'ha più valore di Harden di sicuro, ma non perché Harden, cioè, io se c'è da difendere Harden mi ci metto sempre, figuriamoci, un giocatore a me fa impazzire, però sulla stagione, cioè LeBron lo posso capire perché i Lakers effettivamente sono stati una macchina da guerra e senza LeBron James sono una squadra a metà classifica, numeri alla mano almeno, sicché lo posso capire, mi può andare bene un secondo, non sono così sicuro e io lo voterei secondo, ma mettere Harden davanti a Doncic secondo me non rispecchia quelle che sono state complessivamente le 60 partite della NBA, ecco,
posso essere d'accordo Flick.
Posso essere d'accordo, però per come poi si vota Doncic sicuramente forse sarà uno dei primi 3 quintetti all'NBA, non sono sicuro che avrebbe fatto il primo.
Direttore, metta ordine, perché abbiamo altri 4 premi.
Solo 4.
L'ultima cosa, forse pensando a come ragionano, a come si vota, che cosa ha detto giustamente Jacopo, il terzo potrebbe effettivamente essere Anthony Davis.
Sì, io non so se io ci metterei Harden.
penso, per me è primo quintetto l'NBA Anthony Davis, perché lo votano come centro.
Ma cosa c'entra? Ascolta, e poi ci si picchia.
Ci si va nel primo quintetto, quindi può finire tranquillamente. Se non finisce primo e secondo, come abbiamo detto, può finire terzo, quarto, quinto. Terzo ci sta benissimo. Questo ti sto dicendo. Ti sto dicendo che secondo me vince un premio. Avrebbe vinto un premio, magari ne parliamo dopo. E sarebbe andato nel primo quintetto. Quindi terzo per l'MVP non sarebbe stato impossibile. Vogliamo parlare di quell'altro premio?
Quell'altro premio è il difensore dell'anno.
Penso proprio di sì.
Anche qui, Nick, tu sei per il partito MVP e difensore dell'anno Giannis? Nicolò,
è silenzioso.
Accendi il microfono.
Devi accendere il microfono, Scarpelli.
Scusate, stavo sproloquiando al microfono spento. E stavo dicendo che se no continuai a attribuirmi la colpa di questo coronavirus, però io sì e no, cioè secondo me mi vanno bene sia lui che Anthony Davis, onestamente non avrei da ridire su nessuno dei due. Si torna lì, cosa si valuta, cioè la stagione di Anthony Davis, la stagione difensiva di Anthony Davis è una roba pazzesca, proprio pazzesca, fuori dal mondo, però si torna lì, cioè statisticamente parlando, ora non è che voglio fare Sheldon Cooper, ma statisticamente parlando i numeri di Giannis sono numeri da difensore dell'anno, perché oltre a essere il miglior rim protector su un campione di tiri difesi sufficientemente grosso della Lega, è forse anche l'unico giocatore della Lega che veramente può marcare ogni singolo avversario sul singolo possesso. La stessa cosa che può fare LeBron James, che però per ovvi motivi, avendo X anni più di lui, non fa. E Giannis invece
X
fa.
Nel senso proprio di 10, perché 1,84 l'altro 94.
Ah, perfetto. Cioè, questo.
Mi sento abbastanza d'accordo, anche se poi dal punto di vista mediatico, esatto. Dal punto di vista mediatico, i Lakers non possono non essere premiati dopo una stagione del genere.
Io gli ho dato un altro premio. Comunque, ripeto, difensore dell'anno per me lo avrebbe vinto Davis. Poi per me la stagione di Antetokounmpo, questa è un'epifania, tanto quella 88 di Jordan in cui vinse tutti i premi. Quindi difensore dell'anno di MVP l'avrebbe vinto a occhi chiusi, cioè dal punto di vista delle potenzialità. Poi però secondo me
più che altro sai perché? Perché non solo gioca la squadra più forte della regular season, ma perché a differenza degli altri forse i Lakers no, perché effettivamente sia Giannis sia Anthony Davis che LeBron hanno saltato pochissime partite, forse un paio, e le hanno giocate tutte duro, cioè giocando veramente come se fosse una partita vera, ecco, e non una partita fra virgolette di regular season. Però è il mio discorso di voler privilegiare Giannis, cioè ovvero sia che i Bucks, per quanto poi vincono perché comunque hanno il pilota automatico e giocano a un livello, un'intensità che è difficile da pareggiare per una regular season. Cioè Giannis quest'anno davvero, i Bucks secondo me, se lui avesse avuto un approccio diverso, avrebbero fatto il doppio delle sconfitte. Cioè mi ricordo anche ora, che è passato un mese da quando giocano, quindi la memoria diciamo va un po' più farragino.
Abbiamo capito.
No, mi sono impappinato 100
Alessandro
volte.
Alessandro Moro moment questo.
Esatto. Ci sono delle partite, tipo mi ricordo una sicuramente a Memphis in cui cominciano il quarto con lui che ha 5 falli e sono sotto di 7-8, cioè quella è una partita in un'economia della regular season, perdi e ok, pigli l'aereo e vai a giocare quella dopo. Invece lui gioca 12 minuti quarto, fa tipo 17-18 punti, la ribalta e la vince su due metà campo. Cioè giocare per vincere ogni singola sera, questo secondo me è il motivo per cui, dovessi decidere io, e fortunatamente non decido io, dovrebbe vincere, come ha detto Gramegna prima, è una sorta di Jordan 88, e quindi io gli darei sia l'MVP che il premio difensore dell'anno.
Io voglio spezzare una lancia invece in favore di te, cioè
una arancia.
un'arancia. Dovessi decidere io, in realtà sarei indeciso parecchio tra Giannis e Davis, però secondo me forse propendo leggermente per Davis, e penso che conterà tanto nelle votazioni di chi è veramente incaricato a decidere il fatto che Davis sia arrivato in una squadra, quella squadra da un anno all'altro sia diventata la difesa non più forte per forza, però soprattutto all'inizio della stagione, a parte che più migliorata, più impressionante, perché i Lakers soprattutto nei primi 2 mesi facevano paura in difesa, una protezione del ferro e del pitturato impressionante, e non si può non dire che sia per stragrande parte per meriti di Anthony Davis. Secondo me è una cosa che conterà tanto, ed è questo che mi fa dire che secondo me vincerà Davis.
Ci sta.
Secondo me vincerà Davis, io lo darei a Giannis probabilmente, personalmente, come penso però ci sia poca discussione sul premio successivo, cioè che anche questo è collegato direi sempre
però
a Bucks e Lakers.
Marcus Smart si può fare, cioè, era in discussione fino a qualche tempo fa pure Smart.
Infatti volevo dire, sì, che c'è qualcun altro che vede...
Smart è primo quintetto locked, penso, no?
Vabbè, sì, questo sì, credo sia più o meno tutte le stagioni,
insomma. Con
con Giannis, Davis
e... dai, Gobert, posso Gobert, dire Gobert? Sì.
No, ma mi sì. Sentite?
Sì.
Sì.
Ah, no, perché stavo dicendo no, con cioè l'altra guardia, Giannis, Anthony Davis,
Simmons.
Bravo
direttore. Simmons.
Dai, bravo direttore. Vai, lock, ok, lo so, mm-hmm.
Va bene. Pelacci.
Sì. Ma come là?
A chi lo dai il premio di allenatore dell'anno?
È un'ottima domanda. Secondo me non si esce da Jenkins a Memphis. Però insomma, capisco che anche l'amico di cui non mi viene il nome al momento a Toronto. Appena studiato a Toronto, ma che si chiama quello? Solo campione NBA in carica. Mi rendo
quello lì.
Lì c'è solo la chitarra nelle foto, esatto. nei video di network. Chi altro c'è di interessante? Sicuramente Vogel. Non si può notare, esatto, quello dei Lakers, stavo dicendo, Vogel, anche vista insomma tutto lo scetticismo di prestagione, no? Con il clima nuovo, con i 2 campioni da gestire, con un coaching staff pronto a fargli le scarpe, e invece insomma devo dire che
con Reggio Rondo.
Ecco, esatto. Vari personaggi, no, tipo Caruso, eccetera, eccetera.
No, non che io lo voterei come primo, cioè come vincitore, e non che vincerà, però possiamo nominare almeno Billy Donovan.
Sì. Grande!
Sì. Dai, cazzo! Cioè,
chiaro.
Sì, no. Sì, sì,
secondo me...
Il giorno di Jet Standard saremmo quarti, cioè ci avremmo fatto recare.
Leonardo, fosse per me ci sarebbero ottime ragioni per dare tutti questi premi ad un componente della franchigia dell'Oklahoma
City. Sì, Paul Andy Fish, Schroeder, sesto uomo dell'anno, Donovan, Costellanno,
Presti, l'executive. No, comunque sì, sono d'accordo anche nel citare Donovan. Posso, per me l'allenatore dell'anno è Nurse e non se ne esce.
Sì, sì, anche per me è Nurse.
È un altro azionista, quest'oggi.
Mm-hmm. No. No, e poi
io non sono d'accordo sull'allenatore.
Nurse arriva dopo Donovan, secondo me.
Nurse?
No. Sì, sì, sì.
Secondo me sì. Sì. Cioè, secondo me l'allenatore dell'anno è nettamente Vogel. Cioè,
anche secondo me.
Perché non lo possano ridare a...
Cioè, dovrebbero darlo a Jenkins, ma è un'altra cosa. Cioè, capito?
Non so così. Io
quante volte l'avevi visto dare all'allenatore?
No, 40-42. Chiaro, chiaro, però considerando le aspettative che avevamo
Raptors, ai tempi che invece
immagini,
sì, ma stiamo parlando di un'altra NBA.
No, no, allora un po' di ordine, e considerando dalle aspettative da cui partiva Memphis, Jenkins è sicuramente una menzione, un candidato, ma non lo vince per diversi motivi. E in primis appunto perché è una squadra borderline playoff in ogni caso, per me lo vince Vogel, perché sì, perché nessuno si aspettava dei Lakers così, così continuativi, così concentrati, una super difesa, con diversi elementi che all'inizio dell'anno dicevamo boh, chi lo sa, cioè Bradley, che cazzo, era 2 anni che non esisteva più, almeno nel giro NBA, ha costruito una macchina ottima che va abbastanza con il pilota automatico, ovviamente favorito dalla presenza di LeBron e Davis e 2 super stagioni loro, però mi sembra abbastanza scritto come premio.
Però, direttore, se posso, tutte le cose che hai detto letteralmente, aspettative, andamento, si applicano per proprietà transattiva anche a Nurse, col che Nurse non ha 2 dei primi 5 giocatori al mondo in squadra e soprattutto i primi 6 giocatori di rotazione di Nurse hanno saltato, mi sembra, tutti almeno 10 partite, cioè questo è secondo ad est, facendo giocare i Boucher, i Rondé Hollis Jefferson, che per carità sono tutti onesti, mestieranti, ma non sono i LeBron James e non sono gli Anthony Davis. Io, allora, posso che per me rimane un margine di discussione, sempre dato dal fatto che la stagione non è finita e probabilmente non finirà. Se i Toronto Raptors finiscono la stagione secondi su 82 partite, per me non dare l'allenatore dell'anno a Nurse è una rapina.
Sono quanto d'accordo. Mi mancava il momento Raptors.
Secondo me è Vogel, Donovan, Nurse. Cioè, dovessi votarli io li metterei così.
Sì, oltre al fatto che non abbiamo nemmeno detto fino ad ora Budenholzer, che a questo momento guida comunque l'NBA per numero di partite.
Non lo conosco.
Però...
secondo me dovrebbe stare comunque sotto a questi tre. Perché rispetto a questi tre...
Sì, perché non c'è la novità, come posso dire.
Esatto, la continuità dalla sua parte.
Secondo me finirà Nurse, Vogel, Budenholzer. Secondo me dovrebbe finire Nurse, Donovan, Jenkins. Convenzione d'onore per Vogel.
Vogel fuori dal podio, no. Però meritevoli quest'anno ce ne sono davvero tantissimi. Cioè, anche il fatto che non abbiamo mai citato Carlisle è abbastanza, rende tutto il discorso abbastanza quello che è, cioè abbastanza. Ma ci sono un sacco di allenatori, insomma, che è una di dimensione.
Ma il punto mio è questo, cioè io ti dico, me lo chiedi a me, io ti dico Vogel, Donovan, Nurse. Se poi alla fine vince Nurse, cioè io vengo io e ti dico strameritato, cioè capito, ha fatto
è
sicuramente il discorso dell'MVP, cioè l'unico premio in cui non lo so, c'è Drake che dice sì, in diretta su Instagram il premio e chi ha vinto e non dice Antetokounmpo, allora li incazzo perché secondo me non ha senso. Però gli altri
sì, no, esatto. Uno che mi dice che mette nei primi 3 Spoelstra, che cazzo gli vuoi dire?
Volendo menzionare
è vero.
Si potrebbe parlare anche di Stevens, se proprio si vuole parlare della gente.
Ma sì, ci sono allenatori di un certo, voglio dire, come Fizdale, per esempio. Cioè...
Posso chiedere una domanda molto basketball related?
Sto già godendo.
Ma prima avete accennato.
Io mi sto già incazzando.
Ci posso credere, vai.
Chi è Sheldon Cooper?
Ma come che... cioè, allora l'anno scorso, scusate, mi date 10 secondi di silenzio per favore.
Sì, però non devi bestemmiare, cioè...
No, va bene, però questo l'anno scorso ha chiesto chi era Barney Stinson nella chat WhatsApp di questo gruppo, cioè di questo podcast. Ora chiede chi è Sheldon Cooper e io non sono nemmeno questo grande fan di Big Bang Theory, però
c'è pure chi è Bernardo Bertolucci, con tutto il rispetto per Sheldon Cooper.
Sì, lo so,
no, vabbè, però meglio.
Sì, vabbè, comunque parliamone, cioè nel senso.
No, a me è sempre connesso, in realtà mi è venuto in mente, parlando di Jenkins, la puntata di How I Met Your Mother in cui Marshall parla del collega Jenkins, si immagina panzone colizzato e poi è una figa spaziale.
Comunque Leo, vuoi sapere cosa ne penso io di questa cosa di Pelacci? 2 parole: mentalità pazzesca.
Mentalità pazzesca, ma soprattutto fa bene.
No, il problema è che non viene Il problema è che questo ragazzo non viene insultato abbastanza, cioè è coccolato in questo mondo perché ogni tanto fa ridere, poi è piccino, basso, che simpatico.
Sì, ma infatti io ti ci vedo, Leo, tipo,
nessuno l'ha mai menato abbastanza.
In una sorta di tipo Travis Bickley di Taxi Driver.
Chi è Travis Bickley?
andare sotto la finestra di dormitorio di Pelacci tipo con i taxi e cominciare a dire lo sai che abita lì, lo sai che abita lì.
Pensavo lo portasse a vedere un porno.
Dovevo farlo fuori l'anno scorso quando abbiamo giocato a calcetto,
invece
che soltanto batterlo dovevo farlo fuori.
Ascoltatori che non lo sapessi, però Travis Bickle è il protagonista di Taxi Driver, capolavoro di Martin Scorsese, Palma d'Oro nel 76. Andiamo avanti.
Ma con ascoltatori intendevi Pelacci.
Esatto.
Sì, vabbè, ma Pelacci non ha capito nessuna delle 20 parole che hai detto. Cioè,
no, assolutamente.
Tra l'altro l'artista ha detto che è brutto.
Sì, vabbè, possiamo andare avanti. Direttore, un po' di ordine.
Oggi è così. Alla Thunder... avete i vostri 3 minuti per dirmi perché il tedesco di colore vincerà il sesto uomo dell'anno.
Perché sennò il mondo è una merda.
Vabbè, e questo vince. L'avevamo intuito nell'ultimo mese in cui è morto.
Esatto, cioè, non mi sembra il momento.
Allora, perché sennò il mondo resta una merda.
Devi dire perché Lou Williams ci ha rotto il cazzo con la qualità, cioè.
Ma no, ma io penso no, che l'avversario principale sia Harrell quest'anno, non Williams.
Sì, sono
d'accordo. Il favorito anche per quel che ho letto è Harrell, non Williams.
Sì, sono d'accordo. Anche per me, Dragic per me ha fatto una stagione da sesto uomo molto importante. Poi non
ha
so.
Voglia, ha voglia.
È in tutti i migliori quintetti di net rating dei Thunder, è nel migliore, in uno dei migliori quintetti, non ricordo ancora se è il migliore per net rating di tutta la Lega. Non lo so, cioè, ha fatto un salto esponenziale difensivamente, dall'essere un fattore negativo è passato ad avere defensive box plus minus positivo. Non lo so, per me personalmente lo premierei, ma perché ci sono affezionato. Poi secondo me lo vincerà Rell il titolo di sesto uomo dell'anno, però
secondo me meriterebbe Schroeder, no? Secondo me, tra l'altro, andrebbe considerato. Ora questa è una cosa che raramente viene considerata quando danno i premi di fine stagione in NBA, però secondo me a parte questo, che non ci avevo pensato, ora non era quello che volevo dire, però è giusto. Secondo me c'è anche il fatto che comunque si tratta di un giocatore, ora sto veramente facendo fantasie, però che magari non doveva essere qui, cioè non doveva essere nella stessa squadra a quel punto della stagione. La squadra partiva con 800 punti interrogativi, era un giocatore che aveva fatto male i 2 anni prima nella stessa squadra contro Harrell o Williams che sia, che giocano in una squadra fortissima, che sono in quel ruolo già da 2 anni, 2 o 3 anni e tutto. Cioè, secondo me la prestazione di Schroeder in questa regular season è ulteriormente migliorata da questo contesto.
Però questa è una narrativa, Leo, per cui davvero arrivi a dare il coach of the year a Donovan e dai il most improved a Shai Gilgeous-Alexander, cioè, quindi ci sta a tenerne conto. Poi io, appunto, in termini in valori assoluti penso vincerà Rell, però anche cioè, mettendo da parte queste cose, cioè, la stagione in termini numerici proprio sul campo di Schroeder è pazzesca.
Io penso sinceramente che vincerà lui e non Harrell.
Cioè, Schroeder, senza Schroeder ha 10 vittorie in meno quest'anno.
Ma sì,
sono proprio facili, cioè 10 vittorie in meno facili.
Ma paradossalmente si è parlato troppo di Paul e troppo poco di Schroeder per le tante vittorie dei Thunder in crunch time.
Ti puoi rispondere da solo.
Lo so, perché Paul è stato il miglior giocatore della stagione in crunch time di tutta la Lega, probabilmente.
No, io alludevo forse a sempre, cose più razziste, però.
Sì, Pel?
No, sì.
Dicevo che Paul è probabilmente il miglior giocatore clutch di sempre, cioè non solo di questa stagione.
Va bene, cretino, dimmi un giocatore più forte di Paul in questa
regola. Ma importa, ti infiami però.
Sì, ma ti stavo dando ragione.
Cioè, mi sento spesso insultato.
No, allora chiedo scusa, pensavo fosse lui quando parla di Ferguson.
Oggi è nervoso, Leonardo.
Madonna. Sono di ottimo umore. Anzi, registrare con ancora la luce del sole fuori. Scusa, grazie. Devo scherzarsi.
Fatemi parlare, Michele, grazie.
No, ero evidentemente ironico, però così. Cioè...
allora ci devi andare a fare in culo.
Comunque non meritavo questa reazione.
No, se eri ironico stavi tristi, perché ora ti dovrei rifare la domanda di dirmi un giocatore più forte di Paul quest'anno in The Clutch, però non te lo chiedo perché tanto hai visto solo partite dei Sixers, quindi probabilmente mi rispondi in mid.
Sto googlando Terrence Ferguson number Clutch. Aspetta un secondo,
ma cosa c'è Ferguson?
C'entra sempre.
Quanto mi è mancato Pelacci.
Pelacci, dimmi perché Elton Brand non vincerà l'Executive of the Year. Vabbè, oggi non ce la faccio. Executive of the Year.
Questa non è una mossa simpatica. Tra l'altro, gli amici dei Knicks pare ce lo vogliono togliere di torno. Prego, speriamo che il proprietario si rimetta in fretta per portarcelo via. Così si trattiamo del problema. Ecco.
Qualcuno riesce a trovare le reazioni di Pelacci alle mosse di prendere di quest'estate, tipo dell'ultimo giorno del primo giorno di free agency? Perché io me lo ricordo bello contento.
Va bene, questo onestamente è il premio a cui io non saprei dare una risposta.
Il finaio dell'anno qual è?
Burattinaio dell'anno, beh.
Perché a me verrebbe da dire, cioè, sulla carta Sean Marks, però poi mi ricordo come sono andati questi mesi e direi no.
Allora, bravo, hai sollevato una cosa molto interessante, perché il premio dell'Executive of the Year è quello più complesso da assegnare, secondo me.
Io non ho grossi dubbi.
In questa stagione, stai zitto. In questa stagione, no, non ho grossi dubbi nel senso che vuoi dare ai Clippers.
No, io lo voglio dare a Presti.
Bravo.
Cioè, vuoi dare a Presti?
Io non lo voglio dare a Presti invece.
Allora, vuoi dare,
sarebbe logico darlo ai Clippers, ma lo darei a Presti.
Secondo me darlo a Presti non ha il benché minimo senso, perché no, Presti non ha lavorato su questa stagione, cioè ha fatto qualcosa di incredibile ma completamente scollegato a questa stagione.
Esatto, per quello glielo voglio dare.
Ah, ok, cioè della serie.
Beh, sì, ma ha senso il ragionamento. Ha senso il ragionamento di Gramegna. Nel senso, dice, lui aveva fatto tutto questo con l'ottica di costruirsi un tesoro per il futuro, e quello c'è. E in più
c'ha preso l'ottica, sarebbe scoppiato il coronavirus, e esatto. Sarebbe andato in pacca, cioè,
vuoi non darglielo per quello. Il penultimo anno di Paul George non si sarebbe giocato per il coronavirus, e lui l'ha ceduto l'anno prima con 8 scelte,
cioè, voglio dire, no, il punto mio è, cioè, allora, è questo il punto, è che sostanzialmente non è una fesseria questa cosa. Cioè, così come il fatto di darlo a Sean Marks, perché se ne fa un discorso, perché, cioè, secondo me la domanda mia è questa: chi vince il premio di Executive of the Year? Quello che poi gli danno ragione i risultati, o quello che ha fatto effettivamente il miglior lavoro indipendentemente dai risultati?
Contano sempre i risultati, cioè per il modo con cui
è ok. Io posso dire che Sean Marks comunque è stato escluso dal fatto che è finita con la cacciata dell'allenatore, ora, senza un minimo senso.
Sì, Sean Marks sarebbe l'esempio perfetto, perché per come ha operato in estate, o è lui o comunque uno dei primi 2-3,
o è lui, però, o sono i Clippers per come si è operato in estate.
Eh sì, con lui, no,
e che poi sarà quello che vinceranno, credo, perché comunque hanno preso, sì, Leonard e George, sì, un colpo solo, e quelli dei Nets hanno giocato 10 partite, sì, che... però se se ne fa un discorso, come si può dire, puramente teorico, cioè, voglio dire, nessuno ha preso Irving e Durant senza dar via nemmeno un asset, poi la stagione è andata come è andata, e secondo me anche lì, perché tutte le volte non ci riesce mai di come si può dire, di razionalizzare quelle che sono le opinioni, perché voglio dire, Nets hanno fatto il che dovevano fare, cioè se tu guardi, a parte mandare via Atkinson e tutto e non trovarsi bene, però sai, come posso dire, cioè,
a livello di risultati sì, a livello di come è arrivata questa qualificazione ai playoff no, cioè l'obiettivo dell'anno era iniziare a inserire Kyrie e, in un sistema che era consolidato,
so, però
e sviluppare Levert, lo so, certo, anche per sfiga, però il fatto che tu hai come posso dire totalmente disconosciuto il lavoro fatto da Atkinson fino a questo momento, non gioca a tuo favore. Se doveva essere un anno di transizione in cui sei stato sfigato per gli infortuni di tutti, perché compreso Levert, che poraccio non riesce a stare intero un anno, però questo è.
Oh, se poi si vuole parlare dell'ipotetico, visto che ti piace tanto, se giocava 10 partite in più, oppure se magari la regular season finiva come sarebbe dovuta, cioè a livello dei tempi, e i Pelicans arrivavano ai playoff, si poteva tranquillamente parlare di Griffin, perché se una squadra che dà via Davis con la botta, mettendoci anche la botta di culo della lottery, poi migliora effettivamente,
sì,
il
sì.
GM di quella squadra lo consideri per l'executive of the year.
Vabbè, non è mettendoci la botta di culo della lottery, è per l'80% la botta di culo della lottery, perché comunque
l'80% Ingram è un,
sì, ho capito, però senza Zion Williamson i Pelicans non ci vanno ai playoff, ma non ci arrivano manco vicini verosimilmente.
Ho capito, però quindi, il culo fa parte del gioco.
Sì, non è un merito di Griffin, cioè sì, boh, ok, capisco.
Ho capito. Sì, però è anche uno comunque che ha dato via Davis e, aiutato da una botta di culo, in teoria ha fatto migliorare la squadra.
Sì, sì.
Quindi
quindi
avete deciso che vediamo.
E quindi cioè, dovessi dirti un nome ti direi Noyoi.
Come si chiama?
Né Jerry West e nemmeno Frank. Come?
Sax. Pelinka.
No. Garpax.
Oh, Dio, l'avete letto che Garpax forse ce ne si libera? Sì. Incredibile, eh?
Stanno cercando.
Winger.
Bravo.
Sì, bravo, lo cercavo su Google.
E infatti era bellissimo, perché tutti Wing. Dicevamo Clippers senza avere la minima idea di come si chiamasse il GM di Clippers.
Cioè, allora si torna lì, da un punto di vista empirico a me è piaciuto molto anche lo hanno fatto gli Utah Jazz, perché sono stati aggressivi, perché hanno fatto vedere d'avere ambizione. Però si torna lì.
Non è una candidatura quella degli Utah Jazz.
No, però lì non è neanche un discorso di contare i risultati. Cioè, sono andati bene, ma non così bene. Conta anche che in un'estate in cui una squadra prende Leonard George, un'altra Irving e Durant, tipo Dano,
un'altra David. Esatto.
Sono d'accordo. Però penso sia la miglior free agency della storia dei Jazz. Cioè,
sì, certo, è perché la scali sul mercato.
Che Croce presto ci vada pure poco, non so.
Chi?
No, dico, non so, non penso ci vada troppo, ecco.
Ma chi? Dove?
No, per la miglior free agency dei Jets.
No, però... Cioè, è una cosa che comunque... Come si può dire? Cioè... Il punto è questo: se fossero non ci sarebbero arrivati sicuramente, ma se fossero arrivati terzi alla fine della regular season i Jets, vincendo 53 partite, sì, forse oddio, quel fatto che Conley ha giocato comunque abbastanza male, no, però ti dico, il problema dell'executive of the year è sempre quello, cioè è difficile dare, almeno per me, dare un premio che sia che rispecchi perfettamente la vera qualità del lavoro, cioè perché l'ha vinto Horst l'anno scorso, e non uscire, cioè voglio dire, anche l'anno scorso secondo me si poteva fare fior fior di nomi oltre a quello perché, di Horst.
Ma perché i Bucks sono passati da On the Bubble alla squadra più forte della Lega in regular season tra due anni fa e l'anno scorso.
È vero, è vero, però ti dico, l'avrebbe potuto vincere Masai Ujiri, onestamente.
Sì, ha voglia.
L'avrebbe potuto vincere Elton Brand, guarda, onestamente, perché comunque, cioè, è incredibile come le cose passino alla svelta, perché uno non se lo ricorda mai che due anni fa i Philadelphia c'avevano completamente, cioè all'inizio della stagione di due anni fa gli orizzonti di Philadelphia erano completamente diversi da quelli di
all'inizio della stagione 18-19 in quintetto a Philadelphia c'erano Covington e Šarić.
No, ma non solo, era una squadra che veniva dalla prima, bravo, c'era Fultz ed era una squadra che veniva dalla prima partecipazione a playoff dopo anni di tanking, bla bla bla, e che doveva ancora, diciamo, costruirsi un proprio status all'interno della conference, non tanto della Lega, mentre ora sono una squadra che sono stati presi a pesce in faccia tutto l'anno perché non vinca tutte le serie. Cioè,
pensa che bello, tra due anni stiamo parlando di nuovo del tanking di Philadelphia.
Sì, ma non perché non vincono tutte le serie, perché in trasferta non vincono manco con le cannonate.
A me piacerebbe, tornando sul ragionamento del GM, raga, piacerebbe dare un po' di credito finalmente ai Miami Heat, perché anche quest'anno hanno tirato fuori gente dal nulla, perché non sbagliano scelte al draft da un po'. Butler, comunque ricordiamoci che hanno portato uno star quest'estate a Miami, che sta facendo la differenza,
senza lo spazio per poterlo prendere.
Verissimo.
Quindi insomma, secondo me si chiama Andy Ellsberg il GM, non lo sapevo, insomma c'è Pat Riley che comanda lì, però insomma, tre in considerazione, ecco.
Bravo, bella nomination. Concordo.
Vero, bravo Michele.
E allora Michele, ora tu mi dici il premio del Most Improved che sia fuori dai soliti nomi. Voglio un nome pazzesco, come la tua mentalità.
Se dice quello che voglio dire io, mi incazzo.
Questo sentivo in un altro podcast ancora di Low con ne ho sentiti troppi di recente, Coach tra cui Torp. Quelli di Barbero, amici, ascoltate bravo Coach Torp, ascoltate Extra Barbero, mi raccomando, podcast pazzeschi.
Che è lo zio della mia ragazza,
sei serio?
Ti giuro. Ho detto che me lo farà conoscere a Natale.
Alessandro?
Posso che io vada a Natale a casa della mia ragazza? Però sì.
Ma posso venire? Quale?
Ma posso che ci si arrivi a Natale, questo è...
Esatto, tra l'altro.
Cioè, sono 8 mesi, ma una previsione è impossibile in questo momento.
Abbiamo avuto messaggi di auguri, cose del genere. Vabbè, parliamo dopo. Allora, non so quali siano, perché anche nel podcast di Torpelow sono venuti fuori tipo 20 nomi, quindi sì. Cioè, fuori da questi non è facile, non so. Secondo me Bam Adebayo per il Miami è uno dei primissimi nella lista, perché insomma che passasse da giocatore comunque interessante ma con mille difetti, con mille punti interrogativi, a All-Star e uno dei primi 25-30 giocatori in NBA con prospettive di diventare uno dei primi 15 se non 10, ha fatto abbastanza paura questa stagione di Bam, per completezza, per profondità e sfumature che ha dato al suo ruolo in una squadra molto forte. Porta la palla in transizione, passa il pallone come davvero non ci aspettavamo, ci racchettachi di...
Però cioè, allora, non è per fare sempre i rompicoglioni, anche se so che lo sono, però Adebayo è uno dei primi nomi, cioè è uno di quelli, sì, esatto, di cui si parla da tutto l'anno, cioè sono lui, in teoria sono lui e Ingram.
Qua dipende poi sempre dal discorso di nome già fatto, candidatura già spesa, perché Sabonis è un altro, Dinwiddie è un altro, Doncic è troppo in alto.
Io volevo dire Doncic, infatti, cioè io lo darei come nel 2015-16 lo davo a Curry, cioè gli davo sia l'MVP che il Most Improved.
Troppo forte.
Sì.
Se no lo stesso discorso varrebbe per Giannis.
No, perché Giannis non è migliorato così tanto. Questo è migliorato dall'anno scorso, ma non così tanto.
Lo so, però così tanto è che vuol dire? Cioè, così tanto dipende anche dalla base di partenza. Cioè, se già sei il giocatore più forte dell'NBA e aggiungi due cose l'anno scorso non avevi,
la base di partenza che dico io è per Doncic quest'anno passare dal rookie dell'anno a semi MVP, e per Curry nel 15-16 era passare sì da MVP a MVP, però da banalmente, per dire un numero, 23 punti a partita a 30 e mezzo, cioè 7 punti.
Non sono d'accordo, non la prendere sul personale, ma questa è una cazzata.
Ma quella dei punti o il discorso in generale?
No, il discorso in generale, perché secondo me è, cioè, ti ripeto, sono giocatori che partono da un livello talmente alto, che è giustissimo che lo dici, perché effettivamente Curry l'anno dopo aver vinto il premio di MVP, quando l'anno dopo lo fa unanime, giusto?
Sì,
sì.
È effettivamente più forte, cioè più migliorato dell'anno prima. Però, cioè, non è un discorso che non glielo dai perché comunque lo puoi dare a un giocatore che non era quello che è e poi diventa. È un discorso che...
No, è un discorso di come concepisci il premio. Io so che la mia visione
no,
è,
ma ti dico,
è particolare.
È difficile, cioè ti voglio dire, lo stesso LeBron James. Cioè, si potrebbe creare delle... come si può dire? Cioè degli argomenti validi per poter per averglielo potuto dare nel corso della carriera almeno un paio di volte.
Sì,
si parla di
sì.
Uno che ha giocato una delle stagioni da rookie più memorabili di sempre. Cioè, è difficile. Cioè, capito?
Sì,
ma
sì, capito.
Poi dipende. Si pone anche il problema di quale range temporale prendi. Perché se prendi l'ultima stagione, ti potrei dire davvero per assurdo, Chris Paul rispetto alla scorsa stagione ha fatto una stagione su un altro livello, no? Però
sì,
dici, è migliorato. Oppure...
No, vabbè, però allora, come lui ha detto una cazzata, io questo esempio è una cazzata, perché questa non è la miglior stagione in carriera di Paul. Neanche lontanamente.
Sì, infatti sì, si torna al discorso quello dell'anno scorso su Rose, cioè era il...
dove ha inserito cose che magari non aveva prima.
Sì, Rose.
Vabbè, l'anno scorso Rose c'era questa candidatura a MIP rispetto all'anno prima, e si parlava del fatto versione.
Non per i coglioni con Derrick Rose, vi hai rotto le palle.
Leonardo, però non puoi dire una parolaccia, una di frase. Cioè, devi tenere un contegno. Siamo in un mese di quarantena, lo so, stai smattando, lo so. Però...
Germano Flori.
Vabbè, Flori, dimmi il tuo nome.
Vabbè, Doncic mi è stato detto che è una cazzata e vorrei che fosse annotato che non ho reagito male. Se devo dire i nomi papà, cioè uno di quelli che lo vincerà, mi accodo a Peracci e dico De Baio. Poi
vabbè,
io amo
Gramegna di Ingram.
Cosa?
Gramegna di Ingram.
Sì, io sono pienamente sicuro che sia il premio che la NBA vuole dare a Ingram, cioè non ho dubbi, lo ripeto all'inizio dell'anno. È andato addirittura allo Star in carrozza Ovest senza nessun problema, quindi secondo me lo daranno a Ingram, anche se secondo me il più migliorato in senso assoluto è Adebayo. Quello che è migliorato tantissimo e forse avrà ancora margini per migliorare è Gilgeous Alexander. Cioè, non è un premio così facile da dare quest'anno, così come non lo era l'anno scorso, che c'erano 5 candidati e 2 li misero candidato al sesto uomo dell'anno, quando erano dei veri candidati all'MIP. Secondo me lo vince.
Volete un nome letteralmente piccante?
Sì.
Se vincesse ancora Spicy P?
Ne ho parlato.
Bella ma no.
Bella ma troppo forte.
Ci sta.
Cioè, a questo punto lo puoi dare più a Van Vliet,
cioè,
che ha proprio cambiato completamente la concezione del suo ruolo in campo. Se lo devi dare,
ma
un fatto.
Onestamente, anche lo stesso Siakam ha una strutturazione tecnica abbastanza diversa da quella dell'anno scorso. Cioè ha ammesso cose l'anno scorso non aveva. Troppo forte, però.
Beh, però anche Tatum, per lo stesso motivo,
esatto.
Ha cambiato
totalmente
il modo di giocare rispetto all'anno scorso.
Fatto il salto.
Gli ultimi 2 mesi di regular season era probabilmente top 10, top 15.
Tatum è un bel nome, però. Però
sì,
Tatum è un bel
nome interessantissimo. Cioè, se gli dai Most Improved, non ruba assolutamente nulla. Tatum,
cioè,
rispetto alla stagione che aveva fatto l'anno scorso, ecco.
Lo sai, forse lui davvero.
Però si pone un po' lo stesso. È meno affermato di Siakam, però.
Perché. Però se non glielo, cioè, se davvero ha fatto il salto, è davvero esploso, il prossimo anno ripara su questo livello, non glielo dai più. Cioè, non lo vince più, cioè è è un all-star, punto. E non...
Anche più appeal mediatico di Adebayo, per quanto Adebayo abbia fatto l'all-star game, però forse sì, Tatum è il nome che è quel mix giusto di status,
cioè quella giusta dose di pride,
quella... bravissimo. Va bene, io chiuderei e dedicherei 10 minuti 10 a qualche domanda che sono iniziate ad arrivarci. A proposito, per chi non l'avesse visto o non ne ha ancora fatte, potete farci domande su Twitter o tramite l'email, che i nostri social media manager faranno prontamente ritrovare in testa alle nostre timeline. Pagati in visibilità. Allora, io partirei dalla domanda del nostro ascoltatore Moro per Niccolò, cioè Jamichael Green può raggiungere 150 di offensive rating?
Jamichael Green è sui 116 di defensive netting.
Ok, perfetto. E cosa ne pensi di questo torneo NBA 2K per i giocatori?
Ma è sempre la domanda di Moro.
Certo.
Ma qualcuno lo può arrestare, questo individuo? Cioè,
facciamo uno scambio di prigionieri.
Però qua... No, questa è una bella domanda. Insomma, il torneo è bellissimo. Avete visto il video di Patrick Beverley super incazzato? Cioè, molto bello.
Durant è eliminato al primo turno per la
Non ho visto nulla, però posso aggiungere un contributo molto importante. Uh-huh. Che ieri sera stavo facendo zapping... sono gli ultimi giorni del mio abbonamento Sky dopo averlo aver deciso di non proseguire, e ho visto che su Sky Sport 1 c'era il torneo di eSport della Formula 1 con Vanzina e l'altro,
sì, Vanzina Sky, che era che non... più fomentato Vanzina delle gare normali.
Ma è incredibile, cioè i primi tre giri, perché c'è una grafica pazzesca, cioè sembra davvero vero, tra che rumori sono identici, tra che Vanzina ci sentiva come un animale, cioè mi sembrava veramente di vedere la Formula 1, ho detto ma che cazzo sta succedendo?
Comunque Vanzini, credo, perché Vanzina... Sì.
Vanzina...
Devi guardare quello là...
Guardami,
ma prendi sta merda...
Esatto. Pace all'anima sua, povero.
Questo è sempre materiale per Moro, che se vuole può fare altre domande. Vabbè, io vi assicuro.
Alla domanda di Moro. Esatto, cioè, scusa.
Sì. E va bene, c'è l'ascoltatore Michele che chiede a Jacopo Gramegna, che è un opinionista che stima, se è più forte il 2001 di Brian Shaw o Van Vliet 2018.
2001 Brian Shaw rispetto a Van Vliet 2018, rispetto a Van Vliet 2020-2019, secondo me è meglio Van Vliet rispetto a Brian Shaw. Andiamo avanti.
Va bene.
Posso
dai.
Dire,
sì?
Io
che le sì, certo che eri tu, Pelacci, lo so.
No, cioè, magari qualcuno non lo sapevo. E io volevo, cioè, sto guardando per la millesima volta circa la foto 1, che sono anche su YouTube in commento italiano da Buffa e Tranquillo, e ogni 3x2 dicono che Brian Shaw è stato alla Messaggero Roma, così, no? Sì. E cioè è molto bello, tipo ogni veramente almeno 3 volte partita dicono, parlano del Messaggero. E niente, proseguite pure.
Solo per dire, di Brian Shaw si parlava come di questo allenatore bravissimo emergente, non è mai emerso. Andiamo avanti.
Mi stai dicendo che è stato sommerso dalle acque?
Sommerso dalle acque, come Jimmy Butler.
Va bene, l'ascoltatore Nicolò ci chiede se è possibile una rinegoziazione del contratto collettivo, immagino causa emergenza. Qualcuno ne ha idea? Qualcuno ha seguito gli ultimi discorsi?
Sicuramente quest'estate ci si mette.
Intanto stanno già litigando perché la NBA vorrebbe togliere il 25%,
no,
a partire dai 15 aprile vorrebbe diminuire gli ingaggi del 25%, mentre per quanto riguarda la fine di questa stagione, sì. Mentre l'associazione giocatori ha detto facciamo il 10% o il 15%, mi sembra,
e partiamo da maggio,
e facciamo dal 15 maggio, vai, fai bravo, che cioè, penso sia una cosa abbastanza inevitabile, anche perché solamente avendo perso le partite che restavano dell'NBA sono bruciati un qualcosa come 500-600 milioni di dollari.
Sì, mezzo miliardo.
Beh, erano 500 milioni a giocare a porte chiuse, cioè ad annullare le partite, secondo me rischiano di essere molti di più.
Più i 250-300 che hanno perso dalla Cina per la questione Hong Kong.
Ma sì, poi peraltro c'è anche tutta la questione dei contratti in scadenza. Cioè, metti che riprendi a giocare davvero a settembre. Che ne fai dei giocatori che scadono il 30 di giugno? Chiaramente quella è una roba che devi sederti al tavolo, no, Lega e associazione giocatori e discutere.
È fattibile, Ale, secondo me. Cioè, secondo me, se chiudono la stagione in tempi consoni, bene, se no.
Sì, certo. Però sì, che lo riapriranno quest'estate, io sono abbastanza convinto.
Sì. Sicuro ci sarà un taglio per questa stagione, ecco, questo sì. Gramegna, metti un po' di cultura a questo podcast. A chi faresti scrivere la sceneggiatura del finale di questa stagione?
Non ho nessun dubbio, John Carpenter, tutta la vita, che ha fatto un film post-apocalittici, film di genere sulla critica del consumismo, che in questo caso mi sembra abbastanza connesso al tema, e soprattutto un film in cui Kurt Russell tira praticamente da sotto un altro canestro e vince una sfida a segnare 10 canestri consecutivi, che è Fuga da Los Angeles. Quindi secondo me Carpenter tutta la vita, proprio perfetto per scrivere la sceneggiatura di questo film.
Io, direttore, direi Carlo Vanzina.
È quello che faceva la telecronaca. Vabbè, Carlo Vanzina, buon anno pure.
Ho detto,
Pelacci,
Carlo Vanzina è vivo, non è vivo.
Non ci avventuriamo su questo.
18, è vero?
No, sì.
È morto.
Fratello sceneggiatore, quello che scriveva perle di cultura con mano magneticamente invece può continuare a scrivere.
Vabbè, scusa, voi mettere pilastri del cinema italiano tipo Bodyguard?
Bodyguard,
ma poi quante tette ci ha fatto vedere Carlo Vanzina?
Cioè, voglio dire,
le citazioni di Tarantino, Bodyguard,
ci siamo appena stati denunciati per sessismo, complimenti, bravi.
STPR, selvaggi, mamma mia, masterpiece della cultura cinematografica.
Tra l'altro, il padre dei fratelli Vanzina era Steno, quello di Febbre da Cavallo, Stefano Vanzina, che era comunque un maestro della commedia all'italiana.
Ma domanda, ha messo la mano anche su Panarea?
No, quello è Castellano e Pipolo. Tra l'altro Pipolo,
ma sei informatissimo, padre...
vai a farti una vita, hai rotto il cazzo.
Pipolo è il padre di Moccia, cioè quello che ci ha rovinato l'esistenza con Ho voglia di te, Ho voglia di lei, ma adesso tradiamo l'amante, sono scivolato in ginocchio però mi dispiace, cioè tutte queste scusa, ma ho scritto l'ennesimo libro di merda, cioè, è questo qui. Quello che per cui il massimo del romanticismo è andare sul motorino a gridare in giro per Roma come due decerebrati sperando di prendere delle denunce per schiamazzi, cioè questo è
abbiamo perso il Gramegna,
vabbè, basta Gramegna, che cazzo, hai ragione, che fa tutta la cinematografia di tutti i registi.
Pelacci, questa domanda è per te, qual è il gadget NBA a cui sei più legato?
Questa è una bellissima domanda, grazie direttore. Chi l'ha fatta?
Nicolò, non Scarpelli.
Perché? E poi leggiamo anche leggi, direttore, poi dobbiamo leggere per intero quella mail che c'era arrivata.
Sì, mi sa che non riusciamo a farla oggi, Pelacci.
Non oggi.
No, okay, molto bella.
Sì, assolutamente, quella la faremo sicuramente.
Filippo si chiamava, grazie Filippo.
Sì, sì, sì.
Zafferana, azzarderei.
Ora controllo
il risotto lo zafferano.
Sì,
okay.
Sì, uno di quei malati di mente ci ascoltano sempre tutte le settimane.
Allora, il gadget che sono più affezionato. Posso dire una cosa solo per triggerare Leonardo? È il pupazzetto di Kevin Durant, il maglio Thomas Thunder. Che gli regalerò a breve quando sarò libero di tornare a Milano. Però seriamente parlando, forse quello che ho comprato alla mia prima e unica per adesso partita di G-League, ho visto dal vivo a Santa Cruz, ho visto Santa Cruz Warriors Austin Spurs e ho comprato un bellissimo cappellino nero dei Santa Cruz Warriors e sono in giro per l'America con quello, quindi direi quello.
Bene, vedi? Con un po' di positività chiudiamo la puntata. Altro che Gramegna che sproloquia con in ginocchio da te.
Sì, ma abbiamo fatto 10 minuti di domande in cui abbiamo detto solo cazzate, fondamentalmente.
Non è vero, perché io ho spiegato che Pippolo è il padre di Dario di non Dario Moccica.
Dario Moccica.
Lo youtuber
Moccica, no? Di Dario Moccica. Va bene.
È quello di Livorno. Come cacchio si chiama?
Basta, Moccia, Gramegna.
Infatti,
Federico Moccia.
Cioè, voglio dire, io e Mapelli siamo tipo 50 minuti in ritardo sul nostro orario di cena. Quindi...
Bravo.
Cioè, di mezzanotte.
Sì, dai, ho fame anch'io, per favore.
Va bene. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti. Non leggete Moccia, guardatevi tanti bei film su Rayplay, su Netflix, su quello che volete. Amazon soprattutto. Ciao.
Ciao Nicolò.
Ciao, alla prossima settimana.
Vabbè, anche un po' meno
triste. Madonna, ragazzi.
Mi sarebbe la tristezza.
Ciao, Leo.
Ciao a tutti e chiedo scusa ai nostri ascoltatori più sensibili se ho detto troppe parolacce.
Ciao, Alessandro, l'unica vera luce di conoscenza di questo podcast.
Grazie, direttore. Ciao a tutti. Continuate a mandarci domande anche serie, risponderemo prima o poi.
Sì, assolutamente. E ciao, Michele. Hai 20 secondi per chiudere bene questa puntata parlando di quello che vuoi.
Perfetto. La mia top 3 di Dario di sempre è composta da Dario Hübner, Dario Dainelli e Dario Franceschini.
Grande Dario Dainelli, bravo.
Ti amo, pelaggi.
E Dario,
ciao
Argento.
A tutti. Non sa chi sia.
Là ci viene Dario Argento.